Credo che...
Ma si sente, perché la prima cosa che fanno tutti è proprio questa, è arrivato il cardinale in parrocchia e come sempre ha cominciato a cincischiare con questi aggeggi prima della messa, poi a un certo punto fa, ma c'è qualcosa col microfono, e tutta la gente, e con il tuo spirito. Se parlo così va bene o devo? Sì. Ecco, vi ringrazio dell'accoglienza, Don Piero, del sindaco, tutti. Il tema di questa sera viaggia su un duplice binario, anche se dal mio punto di vista è un unico binario, famiglia e fede. Darò un colpo alla famiglia e un colpo alla fede. Siccome è un diritto di chi ha fatto l'uovo fare cocodè, io faccio un cocodè doppio allora. Io parto da questi due modesti libri e cerco di metterli insieme, tutti e due proprio sul tema che in realtà li unifica, che è la famiglia. Ma più unificante ancora della famiglia parto da questo. In modo piemontese si chiama Ciappapuer. Non so in bresciano che Ciappapuer, la Ciappapolvere, non so come dire. Ce ne avete tutti una in casa. La leggete naturalmente tutti i giorni. Non dite bugie così smaccate, eh? Ecco, e questa è una cosa che noi ci dobbiamo veramente chiedere. Ma io ogni catechista che si rispetti, o se non sentite ditelo, io prendo il gelato, Si sente bene? Ogni catechista che si rispetti, quando incomincia l'incontro, fa sempre questo gesto, e io lo faccio con voi. Si fa così. E si mette questo libro al centro, se volete in termini un pochino più elevati, si dice, si intronizza la Bibbia. Perché è una cosa molto semplice, che sta alla base di tutto. Questo, siete così abituati, credo, a sentire l'espressione, è parola di Dio. È parola di Dio? Ne siete convinti davvero? Allora perché non la aprite? Se è parola di Dio, è detto fra noi, o è parola di Dio o sono balle, eh? Avete una via di mezzo? Sì, fate finta. Oh, è lo sport nazionale questo di far finta. Bene, credo che noi siamo arrivati al punto in cui la dobbiamo smettere di far finta. E ci diciamo con molta tranquillità, o è parola di Dio, o come dice un sacco di gente, sono balle. E dovete scegliere. Ma se è parola di Dio, in questo momento io che cosa ho in mano? Che cosa ho in mano? Se è parola di Dio. Un pezzo di Dio, eh? E devo badar bene a che cosa faccio. Dio è molto concreto. Noi siamo abituati a metterlo sopra le nuvole, come tutto quello che riguarda la vita religiosa, la vita cristiana. Cappellino, ce lo mettiamo la domenica e basta. Come i tifosi che si mettono la sciarpa alla domenica, poi se le cose vanno male, come andranno male ai tifosi interisti, presto. Il lunedì mattina zitti e buoni, e se va bene a loro andiamo male a noi, e siamo da capo. Zitti e buoni noi. Ma non è così, non è così. Capite cosa vuol dire se è parola di Dio? Quello che è scritto qui è la cosa più importante che esiste? E se lo è, perché non le leggete? Quante sono le persone che veramente credono questo di più? Sentono che quello che è scritto qui è quello che guida la loro vita. Perché è molto diverso vivere credendo che vivere da non credente. Lo ammettete che è diverso? Dicevo prima a Don Piero che siccome questo libro comincia con questa frase, io non credo a niente e sto benissimo, e io dico, la maggioranza della gente che conosciamo dice proprio così. Noi dovremmo rispondere, io invece credo e sto anche meglio. E la signora voleva sapere, ma come fa lei a dire che sta meglio? Gli ho detto, beh, ci sono almeno 10 buoni motivi per cui io mi sento di stare molto meglio. E credo di non aver paura di vedere cosa dicono di noi. Io parto anche da quel libro, forse ne avete sentito parlare, di Odi Fredi, che cosa dice di noi cristiani? Che siamo dei cretini. Dice proprio così, io non rispondo, anche perché non ha nessun senso, ma dice così. E poi in fondo la critica al cristianesimo potrebbe dunque ridursi a questo, che essendo una religione per letterari cretini, non si adatta a coloro che forse per loro sfortuna sono stati condannati a non esserlo. Adesso sapete che cosa pensano di noi, lo scrivono. Su quel libro di Odi Fredi c'era una fascetta che diceva questo libro ha venduto molto più copie del libro del Papa. Ed è vero, eh? È vero. Tale critica di passaggio spiegherebbe anche in parte la fortuna del cristianesimo, perché come insegna la statistica, metà della popolazione mondiale ha un'intelligenza inferiore alla media. Mi dispiace dirvelo, se siete cristiani siete da questa parte qui, quelli dell'intelligenza inferiore alla media. Ed è dunque nella disposizione di spirito adatta per capire questa serie di sciocchezze, dice lui. E poi dice una frase che in realtà mi è piaciuta moltissimo, ed è quella da cui sono partito io. Lui dice, perfino Gesù diceva che siete dei cortini di testa, dice che Gesù, è vero, preso dal Vangelo, Matteo 11:25. Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai voluto far conoscere a gente povera e semplice quelle cose che hai lasciato nascoste ai sapienti e agli intelligenti. Ed è proprio così. Il cristianesimo è la cosa più semplice, la più facile da capire che esiste. È esattamente come educare i propri figli, è la cosa più facile, più semplice che esiste. Non vuol dire che le cose facili e semplici non siano importanti, anzi, la vita è semplicissima, è molto semplice. Siamo noi che tendiamo a farne una cosa così complicata, da lasciarcela sfuggire senza neanche accorgersi di tutto quello che ci dà, ogni giorno e ogni momento. Ed è proprio così. Noi partiamo allora da una cosa molto semplice che fanno, guardate, che fa soprattutto la persona più saggia che esiste. Avete in mente qual è la persona più saggia che esiste? Voi pensate a uno vecchio con la barba lunga? La persona più saggia che esiste ha 8 anni. E tutti ne conoscete almeno uno, se non un paio, o anche di più. È la bambina a 8 anni. Una bambina a 8 anni fa la domanda più grande che esiste sulla terra. Un bel mattino, con fare viperico alla sua mamma, se qui ci sono delle mamme, io spero tanto che ve la siate sentita dire, eh? Io sono certo che sì. Un bel mattino, una bambina di 8 anni, voi avete in mente com'è? Sì? Sì. Non c'è una bambina di 8 anni. Una bambina di 8 anni è praticamente perfetta di fuori e di dentro, avete in mente? È perfetta di fuori e di dentro a 8 anni, eh? Subito dopo comincia la vecchiaia, guardate qui cosa viene fuori. Ma a 8 anni una bambina perfetta con fare viperico dice alla sua mamma, ma se ti do tanto fastidio, perché mi hai fatto nascere? Partiamo di qua. Perché avete fatto nascere i vostri figli? Perché? Guardate che ai perché dei bambini si risponde sempre. Sempre. Perché li avete fatti nascere? A tutti i perché, anche ai più, se volete, i più complicati, del tipo, papà, perché hai sposato la mamma? Te lo chiedi anche tu, eh? A tutti i perché si risponde. Ma guardate quanto è bella soltanto questa domanda, pensateci un attimo. Alla bellezza di questa domanda. Io so che tu mi hai fatto nascere. Ma c'è qualcosa di più bello? provate a pensare un attimo con un minimo di gratitudine, con una grandissima gratitudine a quelli che vi hanno fatto nascere. A quelli che vi hanno fatto nascere. Pensateci un momento. Vi hanno voluti. Capite che vuol dire questo? Io sono stato voluto. Volete andare dalla parte degli intelligentoni e dei sapienti? Che cosa dicono? Oh, è tutto un caso. È tutto un caso. Questo libro comincia così. La frase più grande che si può dire è dopo quella della bambina, ma è uguale se ci pensate bene. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dio ha voluto questo universo come una mamma vuole il suo bambino. Vuole. Fin dall'inizio questo libro ti dice tu sei voluto. La signora Margherita Hack, con tutto il rispetto che porto a questi sublimi scienziati, io non arrivo neanche alla caviglia di Margherita Hack, ma lei dice è tutto un caso. C'erano due molecole a un certo punto sulla coda della cometa, sono cadute nel brodo primordiale, hanno fatto tutto sto casino qua che siamo noi. È la vita. Lo capite la differenza che esiste tra un punto di partenza come questo e un punto di partenza che ti dice guarda che tu sei stato voluto e immediatamente come il bambino noi diciamo perché m'hai voluto? Guarda che tutto il problema educativo comincia qui, si tratta di rispondere, nessuno di noi ha chiesto di nascere, siamo venuti perché siamo voluti, vabbè ci dicano perché. E come dire, beh, sono qua, allora, cosa mi dai? E qui ciascuno deve rispondere per sé, è proibito subappittare i figli a chiunque. Ciascuno risponda per sé, nessuno può dire, vabbè, ci pensa mia moglie, ci pensa mio marito, mio suocero, mia nonna. No, proprio per niente, il catechista, il parroco, il professore, no. E così faccio il secondo cocodè. Quando ho visto questo libro, mi pare sul Corriere della Sera, quello che ha fatto la recensione, dice, ma che titoli esagerati. Io li riconfermo tutti e due, ve li ripeterò finché basta. Il primo titolo esagerato dice, i vostri figli hanno soltanto voi. Questa risposta o la date voi, o non vedo proprio chi la darà. Il secondo, anche il sottotitolo era esagerato. E dice semplicemente così, solo l'educazione può cambiare il mondo. Io ho qui, da qualche parte ce l'ho, la circolare che è stata mandata dal Ministero della Pubblica Educazione, adesso ha cambiato nome, non mi ricordo come si chiama. Comunque è stato mandato nelle scuole, quando hanno cominciato a vedere che si moltiplicavano gli episodi del cosiddetto bullismo, una orribile espressione per indicare un sacco di cose. E voi, penso, è un ministero, dirà, ci saranno queste cose da fare, qualche cosa di un po' di nobile, no? Sapete qual è l'unica risposta? Succedono delle cose così? Chiamate i carabinieri. Possiamo ipotizzare, vi assicuro che è così, se volete ve la faccio leggere. Allora è ipotizzabile un mondo dove ciascuno viaggia col suo carabiniere di scorta? Facciamo così? Oppure torniamo a questa benedetta educazione? Allora a quella domanda noi cerchiamo di rispondere. Ora sapete come risponde la maggioranza della gente alla domanda, vabbè sono qua, ma hai fatto venire, che cosa mi dai? Sapete come risponde? Si chiama cacciare le mosche. Ci siamo passati noi, ci passerete anche voi, eh? Voi sicuro, passeranno, tutti passeranno. L'altra, cioè, esiste anche un verbo molto cattivo, io non conosco la signora società, ma mi sta un po' antipatica ultimamente. E risponde con un verbo che è il peggiore di tutti. Ti fanno venire, ti danno la vita, ti dicono vieni, eh? E poi il verbo è arrangiati. Non è forse questo? Arrangiatevi. Forse non li vedete questi gruppetti di giovani che fanno delle grandi stupidaggini e tutti dicono seriosi, ma come fanno a fare quelle cose così? Non riflettono, no, non riflettono, perché nessuno glielo insegna. Cosa stanno facendo? Fanno piccolo bricolage della vita, prendono di qua di là, mettono insieme e poi speriamo che noi ce la caviamo. Ma è questa la vita? Capite la differenza tra dire Dio ti ho fatto venire per qualche cosa? Voi credete che tutto questo bobò di roba che ti è stato regalato non ci sarà uno che alla fine ti dice che cosa ne hai fatto? Pensate davvero che sarà così? Ci sarà chiesto che cosa ne hai fatto? È evidente che è così. Sta nelle cose, che cosa ne hai fatto? Io mi porto sempre dietro la poesia di un quindicenne, perdonatelo perché è un quindicenne, è una poesia. Se non voglio rattristarvi, dico solo alcune cose, poi cerchiamo qualche piccola risposta. Lui parte come siamo partiti noi, io sono stato chiamato, ma non ho detto vieni, io sono venuto. Volevo latte e ho ricevuto il biberone. Prendetelo in senso figurato per quello che vuol dire. C'è una bella differenza tra una mamma morbida e calda e una bottiglietta di plastica, eh? E cominciamo male. Volevo dei genitori. E ho ricevuto un giocattolo. Beh, dice, è un sotto Natale, è una cosa carina, no? Un giocattolo. Dei giochi. Io non ce l'ho con i giocattoli. I vostri figli hanno le stanze piene di giardiatole inutili, lo sapete benissimo. Sono carichi di cose che non servono a niente. Questo sarebbe tutto un altro discorso. Ma c'è qualche cosa in questo meccanismo che davvero mi impedisce di comprendere tutto quello che viene qui. E non è retorica. Che cosa significa farsi sostituire, magari perché si sta un po' lontano dai propri figli, li affidiamo tanto ai nonni, e allora gli porto qualche cosa. Per cui i bambini tutte le volte che uscite vi chiedono che cosa mi porti. Significa che ad un certo punto chi si fa sostituire da delle cose sarà sostituito. Chi insegna più ai ragazzi oggi che sono le persone che contano e non le cose? Guardatelo un po', guardate la gente. Che cos'è un'altra persona? Chi sono gli altri? Pedine, avete visto questa crisi economica? Pensate a quelle persone, adesso magari qualcuno lo condannano anche, gliene importasse che c'era della gente che per i giochi che loro facevano perdeva il lavoro, perdeva la casa, si disperava, gliene frega qualcosa, ma proprio niente, gli altri sono pedine, e il più forte vince, è un gioco, e tu hai perso. A noi accettiamo una cosa così? Le persone contano e non le cose. Ma se voi guardate bene, senza andare così lontano, nella vostra casa è probabile che ci siano delle persone che hanno lo stesso valore dei mobili di casa. Come chiamo? Lo sapete che esiste anche la sindrome dell'uomo invisibile? È quello che vive con te, dorme con te, mangia con te, ti sta sui piedi tutto il santo giorno. E tu non sai chi è. Io conosco due che si sono sposati dopo un lungo fidanzamento. Hanno avuto quattro figli, i quattro figli sono cresciuti, a loro volta si sono sposati. La sera del matrimonio lui ha guardato a lungo lei e poi qua. Ma chi diavolo sei tu? Si può. Adesso c'è una malattia che arricchisce i farmacisti, malattia. Due, tre malattie, si chiamano esaurimento, chi è che non ha l'esaurimento? Tutti. La depressione, chi è che non ha un po' di depressione? Tutti. E allora i farmacisti sono contenti. Poi ho una signora che ha la depressione vera, quella nera, quella l'ho conosciuta. Era una di quelle che non si alzava più da letto, non voleva più che fossero alzate le tapparelle, non voleva fare più niente, pensava solo a morire. E suo povero marito, che aveva un bene dell'anima, la portava avanti, indietro, da tutti, dalla Svizzera alla Spagna, alla Danimarca, non so dove non è andato. E nessuno ha fatto niente, nessun psichiatra, nessun psicologo è riuscito a fare niente. Beh, l'ha guarito lui, l'ha guarita lui, col suo povero amore e tre piccole parole, l'ha guarita. Ha rimesso semplicemente le cose con la testa in alto e i piedi in basso. Con le lacrime agli occhi un giorno le ha detto: hai ancora me, hai ancora me. Le persone contano. Io adesso dovessi parlarvi di quello che è la costruzione di una coscienza che tenga. Se voi non mi date per buono questo, non saprei proprio che cosa dirvi. La famiglia è su questo, sono le persone che contano, le persone. E se volete, in questo libro le cose stanno così. Io ho provato, nel libro dei 10 buoni motivi, ho provato a dire come un non credente vede gli altri e come un credente vede gli altri. E non ho il tempo di farlo adesso, ma c'è una gran bella differenza. E come vede gli altri il Signore a cui appartengono queste parole? Ah, lo sapete bene. Siccome non è prepotente, non usa i punti esclamativi, ma i punti interrogativi. E la seconda domanda della Bibbia è bellissima. Dice così: Caino, dov'è tuo fratello? No, nessuno di noi può esimersi dal rispondere. Caino, dov'è tuo fratello? Tutti noi abbiamo qualcuno che a noi è affidato. E non pensate che potete andare tranquillamente e non vi sarà chiesto: dov'è quell'uomo, dov'è quella donna che io ti ho affidato, dov'è? No, no, nessuno se la può cavare, nessuno. E Gesù va molto più avanti, ci dovremmo tornare su, e dice: tutto quello che farete, anche al più piccolo di questi miei fratelli, voi lo fate a me. Io l'unica domanda, che l'unica volta anche che mi sono incontrato con questo bravo di Freddi, gli ho fatto una domanda, ma c'era molta gente e non ha risposto, perché credo che la risposta non sia semplice. Gli ho chiesto così: se uno è piccolo, 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 lo possiamo ammazzare? Lo possiamo ammazzare solo perché è piccolo, piccolo, piccolo? Che poi è come dire: e se uno è vecchio, vecchio, vecchio e rimbambito, lo possiamo ammazzare? Ma non vi accorgete che stanno proprio parlando di queste cose? No, non si può. Non si tocca. La persona è sacra. Nella prima parte di questo libro c'è scritto: tu non ti farai mai un'immagine di Dio. Consiglio di buon senso, perché quando quelli si sono messi a fare un'immagine di Dio hanno fatto un vitello, un toro. Per noi juventini il toro è l'ultima cosa che si può vedere. Quello hanno fatto, un vitello. No, dice: non ti farai immagini di Dio, perché le vostre immagini, quelle che voi vi fate, sono proprio così. Eccetto una, ed è chiarissimo fin dall'inizio, una sola immagine di Dio è ammessa: tuo fratello. Voi volete vedere Dio? Guardatevi. Guardate che non scherzo, vi ho detto, o sono parole di Dio o sono balle, No, non scherzo, non scherzo. E quindi badate a quello che fate. Nessuno può scampare a trovare Dio, eh? Perché ce l'hai davanti, ce l'hai con te, ce l'hai sul tuo pianerottolo, sulla tua scala. Tu lo trovi ad ogni angolo di strada. E quindi bada a te. Perché ti sarà chiesto, Caino, dov'è tuo fratello? Volevo parlare, ho ricevuto un televisore. Volevo imparare e ho ricevuto pagelle. Volevo pensare e ho ricevuto sapere. Volevo una visione generale, ho ricevuto un'ideuzza. Io le metto tutte insieme, se no faccio le cose troppo lunghe. In realtà di che cosa stiamo parlando? Cosa sta parlando questo? La cosa più importante che i vostri figli fanno e occupa un mucchio di ore di scuola è andare a scuola, un mucchio di ore della giornata, è andare a scuola. La scuola è la cosa più importante che c'è. Se voi conoscete dei ragazzi che vanno a scuola malvolentieri, c'è qualcosa che non funziona, eh? O in voi, o nei ragazzi, o nella scuola, oppure in tutti e tre messi insieme. Io sono quasi 30 anni che faccio scuole per genitori. C'è una lezione che non voglio più fare a nessuno perché mi fanno stare fino alle 2 di notte. Ma su cui io ormai sono non solo strasicuro io, ma sono sicuri in tanti che le cose stanno così. Io dico semplicemente ai genitori, voi decidete l'intelligenza dei vostri figli. Sì, proprio così, guardate che è così, eh. Non esiste una lotteria così che mette l'intelligenza a chi un po' più, chi un po' meno, le cose sono così. Di una idiozia tremenda. Non è così. Tutti hanno un cervello così estensibile da arrivare ad una laurea in matematica pura senza neanche badarci, tanto ne può essere facile. Perché allora tanti abbandonano? Credo che i motivi siano parecchi, al di là del fatto della facilità estrema con cui due genitori possono dare ai loro figli un'intelligenza fantastica. A partire dal fatto che si impara sempre per la via del piacere. Ma chi l'ha mai detto che imparare deve essere una specie di via crucis? Chi l'ha detto? Chi ha inventato questa cosa? Imparare è una delle cose più belle che ci sono. E formare una testa nei ragazzi, formare una testa che funziona è la cosa più grande e più bella che si può fare. Ed è la cosa più importante che dovete fare. Se io mi incontro una persona cattiva, cosa posso fare? Mi inginocchio e prego e dico, Signore, per favore convertilo. E se proprio non puoi convertirlo e torcergli il suo cuore, torcigli almeno una caviglia. E così lo riconosceremo dal suo passo zoppicante. Io posso fare, per una persona cattiva, sì, posso chiedere la grazia, l'illuminazione, insomma qualcosa, ma se io mi incontro una persona stupida, che cosa posso fare? Io ho paura delle persone stupide, io sono convinto che voi abbiate una paura folle delle persone stupide. Me lo dite che cosa sta capitando? Non siete scocciati dal fatto che tutte le statistiche dicono che abbiamo delle università che fanno pena e delle scuole che perdono un sacco di ragazzi? Dobbiamo fare qualcosa. Formare una buona testa è importantissimo. Don Bosco, così anche il mio celeste patrono, ve lo faceva sempre tre cose. Un cortile, una scuola, una chiesa, in quest'ordine, eh? Di giocare, d'accordo, poi la testa. È una delle cose più importanti che si possono fare. Cosa possiamo fare con gli stupidi? La scuola in molti casi è diventata una brutta trappola. Io sono convinto che milioni di intelligenze bellissime si perdono ogni giorno. Per motivi assolutamente imbecilli. Da niente, se volete. Quello che questo ragazzo ha detto è sacrosanto. È sacrosanto. Volevo. Di un'altra cosa sono convinto. Non esistono bambini e ragazzi cattivi. Non sono mai esistiti. Me lo dite perché mai dovrebbero esistere? Se voi però vedete dei bambini e dei ragazzi che si comportano male, che cosa dovete pensare? Che sono scoraggiati. Un bambino o un ragazzo scoraggiato si comporterà male sempre. Sempre. Ve l'assicuro. Che i giovani scoraggiati si comportano male. Ma che sistema che c'è adesso? È chiaro che si comportano male. Non è che sono nati per quello. Li trasformiamo noi. Una testa ben fatta, che ragioni, che pensi, che sappia giudicare. Un'altra cosa che voglio dire, così mi tolgo il dente subito, litighiamo magari dopo, oppure non litighiamo, litighiamo poi un'altra volta. È una missione che mi sono preso, ormai ho girato quasi tutta l'Italia e penso di aver litigato con tutto lo stivale, isole comprese. Sapete qual è il segreto? Perché molte di queste cose, a partire soprattutto da una testa ben fatta, funzionano nell'educazione di oggi, lo volete proprio sapere? Le signore che ci sono adesso per un momento non vi prendono a scarpate, eh? Una buona, ve lo dico in termini soft, una buona figura paterna. Noi stiamo pagando proprio questo. Le signore sono colpevoli, sì, siete colpevoli. Siete voi che avete impedito che questo personaggio così importante esca fuori dalla tappezzeria dove l'avete confinato. E anche questa è ora di piantarla. Ci sono delle università adesso che mi danno ragione, quando ho cominciato 20 anni fa ero un po' titubante, adesso mi danno ragione e vado giù alla grande. È dimostrata, guardate, ma dappertutto, la correlazione assoluta che esiste tra la presenza paterna, il successo scolastico e la delinquenza minorile. Bene, rimboccatevi le mani e tirate fuori i padri, dove sono finiti tutti. Ricordatevi quanto sia importante questo. Volete, adesso vi faccio un paragone, così io vi ho detto metto insieme le due cose, ve la metto insieme a questa. Io credo che siamo tutti un po' così, un po' feriti da una cosa che forse anche la predicazione qualche volta fa. Uno dei libri di cui sono più fiero è Non ingannate i bambini su Dio. In realtà è esattamente quello che si fa, è esattamente quello che si sta facendo. C'era una mamma che aveva capito che bisognava aspettare per così educare anche religiosamente i propri figli, aspettare che venisse l'occasione buona. E l'occasione venne. Il bambino più piccolo cominciò a rubare delle ottime tartine con la marmellata che la mamma teneva un pochettino nascoste sulla credenza per quando venivano le amiche, per il tè, queste cose qui. Il bambino le vedeva e mangiava. Allora la mamma diceva, questa è l'occasione buona, si tirò sulle maniche. Vedi bimbo mio, anche quando io o il papà non ti vediamo, devi sapere che Dio ti vede. Hai capito bene? Sì, diceva il bambino. E le tortine continuavano a sparire. Allora la mamma, che sapeva che bisogna dire le cose molte volte, se uno vuole che siano comprese, ricominciava, vedi, anche se non ti vedo io, Dio ti vede. Quindi ti vede quando tu vai là a rubare la tortina. Hai capito? Sì, faceva il bambino. E le tortine sparivano. Un giorno finalmente riesce a prenderlo praticamente sul fatto. Ha ancora tutte le briciole e c'è tutta la marmellata qui. E dice, tu hai rubato la tortina. Sì, dice il bambino. Ma io ti ho detto che anche se non ti vedo io, Dio ti vede. Sì, dice il bambino. E quindi ti ha visto mentre rubavi la tortina. Sì, dice il bambino. E cosa credi che ti abbia detto? Mi ha detto, qui ci siamo soltanto io e te, prendine due. E aveva ragione il bambino, aveva ragione totale, Dio non fa la guardia alle torte, non fa la guardia proprio a niente. Dio non sta sopra i dollari, in God we trust è scritto sui dollari, ci vuole un coraggio. I nazisti ce l'avevano sul cinturone, God be tools, con noi, non è così. E non è neppure quello che sentite tante volte, a volte ho l'impressione a sentire delle persone che parlano di Dio, che Dio sia un peluche, un piccolo peluscino morbido, che noi così, tanto, guardate, è tanto buono, lui perdona, siete convinti che perdona tutto? Se la prende per qualche cosa? Ma un Dio così è inutile, non serve assolutamente a niente. Il Dio di Gesù Cristo non è per niente così, e poi ve lo dimostrerò, almeno su due cose. Non è per niente così. Sono quelli che ti parlano di Dio, sembra, avete visto quelli che hanno quei cani, quei pitbull, che sono, hanno delle zanne che sembrano dei pugnali, dei coltelli da macellaio, e lo carezza, dice, non morde. C'è una frase di Gesù, che è terribile. Dice, voi non dovete aver paura di quelli che vi ammazzano, voi dovete aver paura di Dio. Dice proprio così. Nella traduzione, tutti quanti, se andate a vedere le traduzioni, tutti attenuano il secondo, aver paura, e dicono dovete aver timore, e un po' meglio. In greco c'è scritto me fobeistai, la stessa parola. Non dovete aver paura di Dio. E cosa vuol dire? Vuol dire, oh ragazzi, cominciate a prendere sul serio questa cosa. Dio è serio. È serio. Dio è grande ed è immenso. Quando voi nella messa dite santo, 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 che nel tempio ebraico suonava come kadosh, 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 vuol dire è qualche cosa che neanche possiamo immaginare. Ed è ora di ridare a Dio le sue proporzioni. Immenso e infinito. Nella nostra testa non ci sta. È inutile, mi piace che ci sono dei libroni così, ultimamente io me li sono letti tutti, per vedere se trovo qualcosa di nuovo. Ripeto sempre le stesse cose. Non c'è nessun ragionamento umano che può dirci che esiste Dio. Non c'è, perché Dio non entra dalla parte della testa, entra dalla parte... E se ci pensate bene, la nostra capacità di amare è estensibile molto di più del nostro cervello. Ma Dio rimane grande, ed è bellissimo che sia così, e Dio rimane forte, ed è bellissimo che sia così. Che cosa corrisponde a un Dio grande, immenso e forte? Che cosa corrisponde? Li vedete i musulmani qualche volta? Anche quando arriva l'ora della preghiera, cosa che noi non faremmo mai, pensate un po' se un cristiano arriva... dice, suona a mezzogiorno e si fa il segno della croce, lo guardano tutti, dice questo è un pazzo. Loro mettono il tappetino e sedere in aria pregano. Che cosa corrisponde a un Dio forte? Corrisponde a un cristiano coraggioso. Quanto coraggio hanno i cristiani che conoscete? Quante volte dite Dio ai vostri figli o dite Gesù ai vostri figli? Quante volte al giorno lo dite? Voi non lo dite mai. Lo capite? Sì, questo è ciò che regge la nostra vita. Ma quando parlate di Gesù e di Dio? L'ultima volta, insomma, io vado nella stessa parrocchia da 26 a 27 anni, per l'esattezza. Siccome li conosco tutti, quelli che sono lì per portare i bambini per la prima comunione, li ho avuti io piccolini, quindi li conosco bene, ora non sono molto coraggioso, però lì mi sono armato di coraggio, allora ho messo tutti i genitori di qui, tutti i bambini di qui, e poi sono partito e a quei genitori gliene dette di tutti i colori, forse proprio di tutti i colori, perché alla fine un bambino è venuto da me e mi fa, viene ancora a sgridare i genitori, sì, adesso che andrò, tutte le volte che posso andrò a sgridarli con tutte le mie cose. E dicevo ai genitori, bene, per quest'anno, il prossimo anno e magari anche il prossimo ancora, non si parla proprio di prima comunione, va bene? Adesso ve li prendete e ve li portate a casa perché non sapremo proprio cosa fare. Oh, non ce n'è uno qui che mi abbia saputo raccontare, questo è vero, raccontare la storia di Gesù con un minimo di verosimiglianza. Non uno! Quindi ve li prendete e via. Il solito papà che fa, urca, ho già prenotato il ristorante io. L'unica cosa che gli dispiaceva. Non sanno niente. Che cosa dobbiamo fare noi? E allora una delle ragazze che c'erano lì, una molto nevrotica, già all'oratorio avevamo avuto degli scontri, nevrotica, però tutte le volte che trovo suo marito, io abbraccio il marito e dico, santo subito, subito, santo subito. E questa si è alzata tutta furibonda, mi è passata davanti proprio con lo sguardo dei tempi, è andato dove c'era il suo bambino, che è un chierichettino dei più gentili che esistono. E l'ha preso così e cominciava a scuotere. Lo scuoteva e faceva, tu lo sai chi è Gesù vero, tu lo sai chi è Gesù vero. Quel poveretto era tutto sbattuto. Guardava verso suo padre che faceva così, dice, arrangiati, quello è tuo padre. E il compagno, qualcuno che l'aiutasse, la madre che lo scuoteva forte. A un certo punto in mezzo allo scuotimento fa, è quello che dici tu quando ti tamponano. Ed era tutto quello che sapeva di Gesù, ed era ancora uno che la sapeva più lunga degli altri. Un Dio piccolo, fa cristiani piccoli e... Volete il parallelo a livello educativo? E così camminiamo. Un padre forte avrà dei figli forti? Lo sapete che in tutte dove c'è una facoltà di psicologia evolutiva, quando si arriva alle ricerche sull'immaginario religioso, tutti dicono la stessa cosa, com'è che un bambino si immagina Dio? Esattamente come il suo papà, sempre e dovunque, ditemi che è poco. E poi datemelo per buono, se no non insegnate più il Padre nostro. O entrate nel regno della finzione, lì potete fare quel che vi pare, io non me ne importa niente. Ma se credete che quello che noi diciamo è vero, quella parola padre qualcosa significa. E non la potete nascondere, è così. È così. Padre. Noi abbiamo una mancanza reale di padri, davvero. E pensate a... Ve lo dico con tutto il cuore, io so benissimo che questo è un paese di ex mogli e di ex mariti, lo so benissimo, ma non esistono gli ex figli. Avete idea della sofferenza che esiste ad essere un ex figlio? E quanti ci provano ad avere degli ex figli? Allora a quella prima domanda, perché mi hai fatto nascere, cosa rispondete? Che poi quello che fanno gli adulti non mi importa, sono grandi. Io ho a catechismo, ho una bambina, io ho una classe, cioè un gruppo molto molto multimediale, il mio è molto multimediale. Hanno fatto tutti la prima e la seconda media almeno 3 volte, quindi sono di una multimedialità totale proprio. E ho una ragazza che ha il padre vero, che fa il barbiere, tanto non sapete dov'è, quindi ve lo posso anche dire. Ha il padre che era suo padre fino a 2 mesi fa e adesso c'è il ragazzo di sua madre. E siccome a catechismo devono venire tutti, se no li fulmino, il primo che ha osato non venire, io ho preso tutti gli altri, madri e padri compresi, siamo andati a casa sua. Se tu non vieni, veniamo noi. Gli abbiamo svuotato il frigorifero, da allora corre, è il primo ad arrivare. Dice, tu hai 3 padri? Benissimo, siccome 3 e make one, li fai venire tutti? E vengono, qualche volta vengono.
La prima volta che sono venuti i pellegrini oltrepassati, che dico stavolta non verranno tutti più, ma sono tornati, perché quella povera ragazzina è veramente... Però è così, Dio è così. E Dio fa anche di più. Che voi dite, oh, ma noi vogliamo tanto bene ai nostri figli. È vero che lo dite? Pensate, in effetti, come semplice la cosa, no? Un bambino in braccio alla sua mamma è una cosa perfetta. Io riuscivo sempre a cavarvela in arte, non è che sono un appassionato. Ma quando mi chiedeva cosa ha fatto agli esami, no? Così anche a maturità, cosa ha fatto questo pittore, io sapevo che certamente una Madonna col bambino l'aveva fatta. Ditemene uno che non ha fatto Madonna con bambino. Tutti. Allora, perché? Perché è un soggetto bellissimo. È bellissimo. Madonna con bambino. Dicono che la mamma col bambino tende a vivere un po' in simbiosi, Sapete quando comincia la famiglia? Quando c'è questo terzo importantissimo incomodo che arriva, bussa e dice, ehi, questo è bellissimo, ma quella è la realtà e noi la dobbiamo affrontare. Poi, vedete, non tutti siamo padri qui, ma tutti ne avete o ne avete avuto uno. Pensate un momento a lui, vedrete che mi date ragione. Provate a pensare. Che cosa avreste voluto magari da una persona così? Che cosa vuol dire? Pensate, anche soltanto io vi dico una parolina e vedrete come funziona bene, protezione. E vi accorgerete, come fa un bambino a capire chi è Dio? Come fa? È così semplice. È così semplice. O certo, da sapere altre cose noi potremmo dire come del tipo... Un bambino alla sua mamma gli dà anche dei grandi patoni, avete mai visto questa scenetta? Pum, pum, gli dice brutta cattiva, gli dà dei calci nelle caviglie perché più in alto non arriva. Perché lo fa? Ma perché sa benissimo che sua madre continuerà ad amarlo. Avete mai visto un bambino fare questo con suo padre? Perché l'amore di una mamma è dato per scontato. L'amore di un padre si conquista. Avete mai visto un bambino col papà la domenica mattina, le cose che dice al suo papà? Senza contare che io penso esistano dei cardinali che farebbero i salti mortali in mutande in piazza San Pietro, pur di avere un bravo dal loro papà. Cosa fareste voi per avere un bravo dal vostro papà? Quello che noi crediamo e quello che viviamo sono molto vicini. E piano piano diventano la stessa cosa, la stessa cosa. Ci sono dei paralleli bellissimi, dice, ma una mamma ama immensamente il suo bambino, siete convinti anche di questo? Io conosco una signora che va tutte le sere, quando esce dal lavoro, va a prendere la sua bambina a scuola, che è a scuola dalle suore. E insieme vanno a casa. Una bambina che fa la quarta elementare è felicissima di imparare. Non preoccupatevi, gli passerà. È felicissima di imparare. E quindi quando esce comincia, mamma, guarda! Voi sapete la risposta, sì? Di solito quella mamma risponde, senti, qui c'è tanto traffico, se scortico la macchina, tuo padre scortica me. A casa, a casa. Arrivati a casa, la bambina ricomincia, mamma, guarda. Sapete come rispondete voi, sì? Mettete un po' di filo di fusione dietro, e la risposta è, ma ti accorgi di quante cose devo lavare, devo stirare, devo preparare la cena? Siediti lì, guarda i cartoni. Dopo tutto questo, la bambina dice, mamma, guarda. Conoscete la risposta. Alla fila di fusione aggiungete un paio di file di violino e una viola da gamba, non so com'è una viola da gamba, ma mi viene sempre bene. E la risposta è no, adesso facciamo il bagnetto, poi andiamo a fare la nanna. E quando tira su le coperte alla bambina, ancora spunta la manina che dice, mamma, guarda! Oh, qui, due orchestre sul coro della Scala e la mamma che dice: senti, io sono stanca morta, domani, domani. Bene, voi sapete meglio di me che domani non viene mai, non viene mai. E quella sera quella mamma però non riesce a dimenticare quello che ha visto negli occhi della bambina. Allora a mezzanotte quatta quatta va a vedere ed effettivamente vede che la bambina si è addormentata con dei fogli di carta stracciati in mano. Li sfila, poi li mette, io li ho visti attaccati con lo scotch. Fa insomma quello, voi che siete gente fine dite puzzle, fa un puzzle, no? Tutto, io vengo dalla campagna, lo mette lì tutto bene e poi vede che quel giorno la bambina ha fatto un compito in classe. L'ha fatto benissimo, un grande cuore rosso, e ha scritto dentro una poesia, con parole di colore diverso, bellissimo. E la poesia dice così: perché voglio bene alla mia mamma? Anche se lavori tanto e hai mille cose da fare, trovi sempre un po' di tempo per giocare. Ti voglio bene, mamma, perché sono la parte più importante del giorno per te. E non era assolutamente vero. E lo sapeva con grande chiarezza la figlia e lo sapeva benissimo la madre. Non era vero. Ora voi credo sappiate molto bene che non si può vivere senza essere la parte più importante del giorno per qualcuno. E si vive molto male senza avere qualcuno che è la parte più importante per noi. E quella mamma è andata a preparare i biscotti, la cioccolata, svegliata a mezzanotte, la bambina, lo tsunami, i pirati, la guerra, le bombe, il terremoto. Dice: no, no, è per te, perché sei la parte più importante della mia giornata. E non era vero. Sapete che ci sono delle belle frasi anche qui, A un certo punto Dio dice così: può una donna dimenticare il suo bambino o non amare più il piccolo che ha concepito? Anche se ci fosse una tale donna, io non ti dimenticherò mai. La Bibbia si legge in famiglia. Se non la leggete in famiglia, non la capirete mai. Tutto quello che riguarda la nostra vita cristiana si comprende in famiglia. Poco prima Dio dice: Dio mi ha parlato e mi rende forte, perché mi considera prezioso. Guardate che il ritornello è questo. Tu sei prezioso per me. Non capirete mai Gesù Cristo se questo sentimento non entra in voi come una cosa reale. È venuto, celebreremo il Natale, è venuto per questo. Noi siamo tutto quello che ha. Del resto si possono presentare i comandamenti nel modo burocratico un po' schifoso che usate regolarmente, o si può dire esattamente quello che significa se tu lo vivi. È così facile dire, non lo so neanche più io com'è il linguaggio burocratico, non avrai altro Dio fuori di me. Gesù è il missionario del primo comandamento, ma non l'ha mai pensato così. Il primo comandamento, visto che è Gesù stesso che dice: ma non state lì a farvi tante questioni per... è un comandamento solo, si chiama amore. Il primo comandamento è bellissimo. Pensate a Dio chi è, grande, immenso, ma ci ha voluti. E poi dice: primo comandamento, tu sei unico per me e io sono unico per te. Io faccio il corso di fidanzati solo sui 10 comandamenti, ma tutti così. E ho visto che funziona. Io sono unico per te, tu sei unico per me. Perché Dio si incavola tanto nella prima parte della Bibbia? Che vengono lì a dirmi: ma Dio si arrabbia tanto. Mi sembrano quei bambini che dicevano alla suora che faceva la catechista, a un certo punto quando hanno scoperto che anche Gesù bambino era scappato. Anche Gesù ha disubbidito. Allora presa un po' la sprovvista, la suora indica il crocifisso e dice: hai visto com'è finito?
mi sembrano proprio quelli. Tu sei unico, unico, e tutta la prima parte è una sfida di tradimento. Io sono unico per te, è bellissimo. Il secondo, è ancora semplice, non nominare il nome di Dio in vano, che poi ancora quell'invano i miei ragazzini devono ancora capire cos'è, quindi non ci sono ancora arrivati, come dire. Qualcuno dice in bagno, qualcuno dice Ivano, dice se è proprio Ivano, non deve. Sì. E cose varie di questo tipo. Che poi, se noi ci vogliamo bene, io sono unico per te e tu sei tutto per me. Ci tratteremo male? Che senso avrebbe? Pensate, il terzo è un capolavoro. Nel linguaggio burocratico veramente non dico, ma è una cosa insensata. Ricordati di santificare le feste. Mamma santa, chissà cosa vuol dire sta roba. Ve lo dico come voi, siate coerenti, venite giù piano piano, che cosa vuol dire? Siete stati tutti innamorati, sì. Non siete andati anche voi, in piemontese dice state le ciuende. Le ciuende sono le siepi di... Non siete andati dietro la siepe a abbracciarvi, a baciarvi? Non siate bugiardi, ditelo, ammettetelo e basta. Anche le suore, no. Ma cosa vuol dire? Ma se due si amano, non vogliono stare insieme, lo capite cosa vuol dire santificare le feste? Vuol dire, ma se noi ci amiamo, ci vogliamo bene, e stiamo un momento insieme. Capite com'è diversa la cosa? Vai a fare il tuo bollino per dire che hai santificato la festa? O dici, ma per bacco, e stiamo un momento insieme, io e te. Allora com'è diverso quello che si fa? E riscopriamo come tutto quello che si fa è per la via del piacere. Lo sapete che mi fanno ancora arrabbiare da morire quelli che dicono, no, perché andare a messa è un dovere. Andare a messa è un piacere, non un dovere. Pregare non è un dovere, non è un dovere per niente, è un piacere. E se noi non riusciamo più a far capire la grandezza, la bellezza, la magnificenza della preghiera come uno dei più belli atti di una persona umana per la via del piacere ai nostri figli, noi siamo alla frutta. Lo capite questo? Che è una questione così molto semplice. È una questione, la vita religiosa è una questione profondamente spirituale, è qualche cosa che ci trasforma completamente di dentro. Per cui io posso dire, no, io vivo meglio. Per cui ai vostri ragazzi dovete dare quelli che sono i termini del senso della vita reale, che cambia completamente se tu sei credente o no. Completamente cambia. A partire dalle cose più semplici, ho detto almeno due cose ve le voglio dire, poi dopo smetto perché è già troppo tardi. Ho cercato di affastellare molte cose, molte me ne restano fuori, ma almeno due ve le voglio ancora dire. Io ho detto, perché Dio è serio, e la vita è seria. Ma le cose serie sono belle. Un esempio, voi volete che i vostri figli riescano bene a scuola. C'è un sistema semplice, quello fate crescere la loro intelligenza, che è la cosa più importante che dovete fare. Ma c'è anche qualcosa di più. Voi dovete parlare di vocazione. Un brutto scherzo ha fatto sì che noi parliamo di vocazione solo per i preti e le suore, e poi aggiungiamo la parola crisi perché non ce ne sono più. La vocazione ce l'hanno tutti. Nel momento in cui sei nato, tu hai ricevuto una missione. E qualcuno ti chiederà che cosa ne hai fatto di questa tua vita, perché agli occhi di Dio tu sei unico, tu sei un esemplare unico, nessun altro è come te, guardatevi, trovatene uno uguale a voi e non lo troverete mai. Ciascuno di noi è un esemplare unico e deve fare una cosa che Dio gli ha affidato. Ora qui sì, lo riscopro quella paroletta, deve farlo. Non raccontate mai le parabole di Gesù, qui nel libro mi sono dilungato un po' su questa cosa, ma io ci credo, eh. Non raccontate le parabole di Gesù ai bambini, non gliele rovinate. Gesù era una gran brava persona, e ci voleva tanto bene. E le frasi, le cose più forti, allora te le ha dette in parabola, in raccontini, perché doveva dirti delle cose molto molto fiere. Avete mai visto quante sono le parabole in cui il personaggio finisce all'inferno? Il 90%, eh? Prendete anche solo quella là, semplice semplice. C'erano cinque ragazzine un po' distrattone, sono ragazzine, e cinque invece che erano delle grandi secchioni. E sono stati invitati a nozze. Lo sposo tarda. Chi è che tarda? Lo sposo. Dice, e alle cinque un po' distratte non avevano fatto il serbatoio della candela lì. Non l'avevano... E gli viene a mancare, sono distratte, hanno l'età, e poi lo sposo che è in ritardo. Arriva a mezzanotte, t'ho sciagurato. Cosa succede? Ve lo ricordate? Sì. Dice come vorrebbe qualcuno, ma poverine, sono tanto distratte, a quell'età lì, dai, uno ha tanti grilli per il capo, e Facebook, e falle entrare, No. Lui era colpevole, lui è arrivato in ritardo. Le sbatte fuori. Dice no, fuori, a mezzanotte non ci sono i taxi, non ci sono più i mezzi pubblici. Cinque ragazzine, le sbatti fuori? Sì, lui le sbatte fuori. E loro poverine vanno a bussare e che cosa dite? Oh, le ha invitate lui? Dice, non vi conosco. Poi cominciate a pensare cos'è l'olio, eh? Bello che Gesù non lo dice, perché ha molta fiducia in noi e dice, tu pensaci, chi ha orecchi per intendere, intenda, perché Dio ci vuole liberi, pensaci, che cosa devi mettere nella tua riserva, pensaci un po', ma ce n'è una stella di prima, quella che volevo dirvi è ancora peggio, La ricordate di quello che, e quando Gesù racconta, questo re o questo padrone che parte, è Dio, È Dio. E non ha nessun scrupolo per descriverlo nei termini. È la famosa parabola dei 10 talenti o delle 10 monete, mettetela come volete. 10 cose preziosissime. Allora, questo parte, a uno gliene dà 10 e dice, beh, ragazzo mio, trattale bene, A un altro gliene dà 5. Ricordati, irresponsabile, sì. A un altro gliene dà una e dice a tutti, beh, datemi da fare, E se ne va. Quando torna, il Vangelo dovete sempre vederlo, quando torna, a chi ne aveva 10 arriva tutto contento, guarda qua, altre 10. Lo abbraccia e dice, ma sì, ma ti do mezzo mondo, guarda, prenditi tutto. L'altro ne ha 5, altre 5, ma che caro, che bravo che sei, anche a te un altro, un quarto di mondo. Arriva l'ultimo, questo è il nostro, con la sua monetina e fa, la ricordate quella frase? Ehi, io sapevo che tu sei un maledetto capitalista bastardo, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Io lo so questo. Allora, quello che mi hai dato è qui, tieni. Che cosa fa? Il buon padrone si incavola da morire. E cosa dice? Dice vero, no. Dice esattamente così. Sì, io sono un maledetto capitalista bastardo. Io mieto dove non ho seminato e io raccolgo dove non ho sparso. Tu lo sapevi. E dovevi almeno portarlo in banca che mi prendeva un po' di interesse. Non capisco gli interessi che danno adesso. Ma si accontentava. Legatelo e mettetelo a bruciare. Proprio così. Che cosa vuol dire? Sì, amico, guarda quanto hai avuto. Quanto hai avuto. Che cosa ne hai fatto? Davvero possiamo immaginare che la vita sia un po' così come la immaginano i nostri
amici che non credono, trallallero, trallallà. Chi prende, prende, chi non prende, peggio per lui. È così? Ah, non davanti a Dio, eh? Ai ragazzi questo va insegnato. Esiste una cosa che si chiama responsabilità. Sei responsabile di te stesso. Sei responsabile di tutte le grandi qualità che hai. È per questo che io penso che ci sia una tristezza infinita in Dio quando vede quante persone, e molte volte per colpa degli adulti, non riescono a far niente. Perché non sono aiutati. Chi li aiuta veramente? Ve lo devo dire di nuovo, I vostri figli hanno soltanto voi. Hanno soltanto voi. Non eclissatevi. Su che cos'altro possono contare? Voi siete in assoluto le persone più importanti per loro. In assoluto. A volte passo un'ora io solo per dire ai genitori quanto sono importanti per i loro figli. Un'ora. E mi basta appena appena. Adesso vado verso la fine. Ma questa responsabilità reale della vita, questo modo diverso di vivere, per cui tu sai che sei responsabile anche di questo amico, sei responsabile di quello che camminano sulle strisce per la strada, sei responsabile. Non possiamo vivere in un mondo dove i cani mangiano i bambini e poi facciamo tralalero tralalà. Non possiamo immaginare un mondo, e di certo non è un mondo voluto da Dio, quello dove ognuno fa i fatti suoi. E la parola, per esempio, bene comune non significa più niente. Non si può. Noi non possiamo. Se volete, io ve lo raccomanderei un canto che ogni tanto fate, e non ci pensate mai a che cosa dice. C'è una giovane palestinese che ha fatto un canto che piacerebbe moltissimo al Che Guevara. Noi lo conosciamo per la prima parola che dice in latino. La giovane palestinese, che si chiamava Maria, e il canto l'ha fatto, è intitolato Magnifica. Avete mai sentito bene che cosa dice? Che cosa farà ai superbi nel loro cuore? A quelli che stanno sui troni, che cosa farà? Li sgnaccherà, Li spremerà. Manderà a mani vuote quelli che possiedono. E non ci saranno più affamati o non ci sarà il regno di Dio. Ma ci sono ancora degli affamati, c'è gente che ha uno yacht che costa 10 milioni e c'è gente che muore di fame. Dov'è il regno di Dio? Vi sarà chiesto. Dov'è tuo fratello? Esiste una responsabilità reale della vita, totale. Anche perché c'è, e con questo finisco, vi faccio l'ultimo. Anche perché noi dobbiamo aver ben chiari i termini della questione, Si può tranquillamente anche pensare che un papà può dire ai suoi figli, vedi, figlio mio, tu acchiappa tutto quel che puoi, prendi tutto quello che vuoi, spremi tutto quello che vuoi. Perché? Quanti anni pensate di vivere? Poi, cassettina di legno. Sapete, esiste l'IKEA da queste parti. Se andate all'IKEA, quando entrate vi danno una matita, un metro di carta e un fogliettino. Adesso non andate a dirglielo a quelli dell'IKEA di Torino. Io sono passato, credo, a una ventina di volte, avanti e indietro, mi sono riempito di matite tutto, e di me. Poi l'ho data a tutti i bambini del catechismo e ho detto, là non facciamo più la festa della Santa Zucca, Almeno in parrocchia siamo tornati alla festa dei morti, Noi siamo un po' arretrati. Avete fatto la festa della Santa Zucca? Ah, arretrati anche voi allora. Tutti avevano la loro matitina, l'hanno fatta, e poi ho scoperto che esiste un assessore ai cimiteri, io non lo sapevo, che mi ha fatto solo una Filippi, perché hanno un po' incasinato le cose. Via. Avevano un compito, andavano a misurare su tutte le tombe quanto spazio c'è tra la data di nascita e la data di morte.
l'hanno fatto, con la loro matita, il foglietto, il metro, e sono arrivati col loro fogliettino, 3,5 centimetri, 4 centimetri, 2 centimetri. Quando andava bene, che erano 5 centimetri, è un cicin in piemontese è una misura piccolina. E hanno capito. E quella la vita? Quella lì? Cassettina di legno? Non può essere così. Questo libro dice che non è così. Dice qualche cosa che è assolutamente singolare. Il modo di vedere il tempo da parte di Gesù è tutta un'altra cosa. Ve lo provo a dire con una parabola, questa parabolina ve la dico io. Una volta, in un grembo, vennero concepiti due gemelli. Passavano le settimane e i bambini crescevano. Nella misura in cui cresceva la loro coscienza, aumentava la gioia. Dì, non è fantastico che siamo stati concepiti? Non è meraviglioso che viviamo? I gemelli iniziarono a scoprire il loro mondo. Quando scoprirono il cordone ombelicale che li legava alla madre, dando loro nutrimento, cantarono di gioia. Quanto grande è l'amore di nostra madre che divide con noi la sua vita stessa. A mano che le settimane passavano, però, trasformandosi poi in mesi, notarono improvvisamente come erano cambiati. Che cosa significa? Chiese uno. Significa, rispose l'altro, che il nostro soggiorno in questo mondo presto volgerà alla fine. Ma io non voglio andarmene, ribatté il primo, vorrei restare qui per sempre. Non abbiamo scelta, replicò l'altro, ma forse c'è una vita dopo la nascita. E come può essere? Domandò il primo dubbioso. Perderemo il nostro cordone di vita, come faremo a vivere senza di esso? E per di più altri prima di noi hanno lasciato questo grembo, e nessuno di loro è tornato a dirci che c'è una vita dopo la nascita. No, la nascita è la fine. E così uno di loro cadde in un profondo affanno e disse: se il concepimento termina con la nascita, che senso ha la vita nell'utero? È assurda. Magari non esiste nessuna madre dietro tutto ciò. Ma deve esistere, protestò l'altro, altrimenti come avremmo fatto a entrare qua dentro e come faremmo a sopravvivere? Hai mai visto nostra madre? Domandò l'uno. Magari vive soltanto nella nostra immaginazione. Ce la siamo inventata perché così possiamo comprendere meglio la nostra esistenza. E così, gli ultimi giorni nel grembo della madre furono pieni di mille domande e di grande paura. Infine venne il momento della nascita. Quando i gemelli ebbero lasciato il loro mondo, aprirono gli occhi e gridarono. Ciò che videro superava i loro sogni più arditi. C'è una frase che ho fatto sempre alzar la mano. A volte avevo anche un vescovo vicino e anche il vescovo non ha alzato la mano. La domanda è questa. La gente dice, la vita è bella e poi purtroppo si muore. Noi cristiani diciamo, la vita è bella e poi finalmente si muore. Non c'è nessuno d'accordo su questo finalmente. Eppure è così. Un giorno, finalmente, noi nasceremo. Noi andiamo verso il principio, non verso la fine. Non siamo come i cowboy dei film che alla fine cavalca verso il tramonto e la scritta The End. Noi andiamo verso l'inizio. Questa vita è il nostro periodo di gestazione. Noi stiamo preparando ogni giorno quell'io che si presenterà davanti a Dio, con tutto quello che ha fatto. Ci presenteremo davanti a Lui, tu, perché questo è logico, ma soprattutto perché questo è bellissimo. E sapere dove vai, e sapere soprattutto da chi vai, questa è la cosa più bella dell'esistenza. Noi lo sappiamo. Penso che ero rimasto colpito anche dall'ultima frase che avevo messo, ma... E questo è il paradosso più sorprendente del cristianesimo, la felicità di Dio siamo noi. Tra gli esseri umani, i cristiani, sono quelli che lo sanno. E così sia. so se c'è qualcosa da contestare oppure andiamo a dormire, non so, ditemi.